E eccoci qua, buon pomeriggio a tutti, è il buon Tuco che vi parla, o anche conosciuto come Don Tuco, oppure come Son Goku, no, non è vero. Questo è l'Uro dei Balcani, per chi non l'avesse mai sentito, un po' che sono fermo. Ci sentiamo il giovedì, due giovedì al mese. Oggi tocca a me, settimana scorsa è toccata a In Punta di Pedali, programma con cui ci alterniamo. E in questo momento di quarantena la radio più che mai può essere uno strumento per passare il tempo, per informarsi, per portare avanti anche lotte che altrimenti non vengono portate avanti, perché non possiamo scendere, ahimè, in piazza. Le iniziative sono molteplici, soprattutto poi ultimamente la campagna legata a chi ancora va a lavorare in quelle fabbriche, in quelle situazioni non essenziali, che quindi rischiano la propria vita, diciamo, inutilmente. Ma i problemi sono molteplici, tutte le altre trasmissioni ne parlano, in particolar modo le dirette delle ore 19 che si tengono più o meno tutti i giorni qui su Radio Wombat, quindi vi invito a connettervi quantomeno tutti i giorni alle 19, ma il palinsesto è molto florido, soprattutto ora, e quindi andatevi a vedere per bene il palinsesto, se c'è qualcosa che vi stuzzica. Vi consiglio appunto poi di andare a sentirlo in diretta, oppure ci sono tutti i podcast anche di questa trasmissione che potete ascoltare e riascoltare quando volete con calma. Di cosa parliamo oggi? Parliamo per forza di cose dei Balcani legati al Covid-19, quindi alla pandemia che purtroppo sta imperversando in tutto il mondo. I nostri media, mainstream, parlano di noi, parlano dei nostri vicini e danno relative informazioni su tutto ciò che accade al di fuori. Io vorrei dirvi miliardi di cose, ho trovato miliardi di informazioni, purtroppo non ne ho il tempo. Spero di riuscire presto a fare una diretta invece in cui vi parlerò anche di quello che oggi non riesco a dire, di ciò che ho omesso. Vi darò magari qualche suggerimento, qualche link su cui guardare, leggere se vi interessa in particolar modo la situazione all'interno dei Balcani. In generale, diciamo, un incipit alla trasmissione di oggi, che poi si concentrerà su alcuni paesi specifici. Sicuramente parleremo di Ungheria, Bulgaria, Kosovo e Serbia. E comunque partiamo con un excursus generale prima di ascoltare il primo pezzaccio della giornata. Diciamo che anche nei Balcani chiaramente si sta diffondendo il virus. Anche lì le notizie non sono certe come in tanti altri paesi, perché i tamponi sono pochi, insomma, pochi sono i registrati. Comunque in testa fino a 3 giorni fa c'era la Romania con 143 nuovi casi nelle ultime 24 ore di quel 23, con un totale di 567 contagiati. Da oggi entra in vigore il divieto, dal 23 entra il divieto notturno di uscire di casa, dalle 22 alle 6. Più o meno sono state prese quasi in tutti i paesi misure simili. In alcuni paesi ci sono invece situazioni molto peggiori, nel senso che la democrazia davvero è a rischio. Comunque sempre in Romania vietati gli assembramenti di gruppi superiori a 3 persone non appartenenti alla stessa famiglia. Anche in Serbia la situazione è molto ampia, con 222 casi. Le autorità locali hanno inasprito le misure, tutti a casa fra le 17 e le 5 del mattino, quindi ancora più stringente. Nel frattempo a Belgrado sono arrivati degli aerei cinesi con esperti medici, apparecchiature e materiale medico. Secondo una prima analisi, appunto, di questi medici cinesi, saranno necessari 29 giorni per stabilizzare la situazione a condizione che tutti rispettino le regole, quindi sempre la solita solfa. Nella capitale serba è sospeso il trasporto pubblico, chiusi ai voli commerciali all'aeroporto. Anche in Bosnia e Erzegovina, con un coprifuoco dalle 17 alle 5 e impedimento totale di uscire per i minorenni e gli ultra 65 anni, quindi la scelta di bloccare i più giovani e i più anziani. Inoltre in Serbia è stato limitato ai cittadini l'acquisto di farina, olio, zucchero a non oltre i 10 kg. In Bosnia i contagi sono 128, con 2 decessi, questo però ribadisco a 3 giorni fa. Misure severe anche in Bulgaria, dove i contagi sono 201, con 11 casi nuovi e 3 decessi. Dal venerdì scorso sono bloccati tutti i capoluoghi della regione, salvo questioni di lavoro, visite medie e ritorno all'indirizzo di residenza. Sono chiusi parchi, giardini, vietati assembramenti, come sempre. Un segno invece diverso da Skopje, la capitale della Macedonia del Nord, dove, no, se da noi il Papa fa le messe plenarie e vengono mandate sulla TV di Stato, lì il Vescovo Monsignore Kiro Stojanov ha benedetto il paese e la capitale con le reliquie di Madre Teresa dal terrazzo della sua residenza di Vodno. Intanto, se guardi le foto, è una residenza pazzesca, che è situata su una collina che si affaccia sulla città di Skopje. I casi a Skopje sono 114, 29 negli ultimi 2 giorni, però insomma non sono dati. Anche in Montenegro si trova, sono risultati altri contagiati, ma così in tutti i Balcani. Più o meno le restrizioni che ci sono in Italia sono state prese in diversi paesi, ma non in tutti. C'è chi ancora non ha deciso di fare ciò. Poi abbiamo sentito che esula dai Balcani le notizie su Bolsonaro, che dice solo una febbriciattola e che siamo tutti dei codardi. Però la cosa positiva sicuramente è che sta calando il consenso, il suo consenso nel suo paese, e questo fa solo piacere sinceramente, perché quello è un criminale come tanti altri, ahimè, ci sono a guida di tanti paesi di questo mondo. E niente, comunque approfondiamo dopo il primo pezzaccio della giornata sull'Uro dei Balcani. Rimanete collegati, a dopo, yeah!
Dicendo in giro che ora sembro pazzo, come la gente del palazzo. Se mi incrocia per le scale mi saluta con un cenno veloce, grande imbarazzo. Eppure era così un bravo ragazzo, già. Ho sentito commentare la vicina, tutta la famiglia è strana, quindi per favore stai lontana. Mormorava quasi per rassicurare la bambina. Forse pensava mio padre morto suicida. 2 anni dopo che la sua azienda è fallita, quando la banca in 6 mesi gli ha pignorato una vita di sacrifici, di sangue e fatica. L'investimento sbagliato l'ha suggerito proprio il consulente che dopo un mese è sparito. Ho chiesto a suo capo, cercato in ufficio. Nessuno si è scusato, nessuno si è mai pentito. Non si è pentito chi mi ha licenziato, perché ha solo seguito leggi di mercato. E quando ha delocalizzato ha salvato l'azienda, quindi di fatto è un eroe, non si offende, ognuno ha gli eroi che si merita. Ho già passato il capo alla predica e resto in mezzo a questi poveracci che non hanno un eroe, anche per loro sono di un'altra razza, sono bombaroli. Adesso basta sto giro deciso, non ho più voglia di fare buon viso, ho sopportato e mi avete deriso. Adesso basta sto giro deciso, adesso basta sto giro deciso, ho preparato anche un piano preciso. Quest'odio non è mio per inciso, è solo l'odio che mi avete iniettato e mi ha quasi ucciso. Per strada tante facce non hanno un bel colore, qui chi non terrorizza si ammala di terrore, di paura trasuda il televisore. La paura è la briglia dell'elettore, però questa paura è un po' meschina in effetti, si concentra solo su certi gruppetti. E io sono tranquillo, non desto sospetti, da uno così bianco tu non te l'aspetti. Intellettuali d'oggi, idioti di domani, opinionisti da talk show tra casi umani, parlano di gente stanca di scendere in piazza tra colpo di stato e colpo di grazia. Discoverò i nemici per voi così distanti, e dopo averli uccisi sarò fra i latitanti, ma finché li cerco io i latitanti sono loro. Ho scelto un'altra scuola, son bombarolo. Adesso basta sto giro deciso, il colpevole ha un nome preciso, protestate mi avete deriso. Adesso basta sto giro deciso, adesso basta sto giro deciso, ho preparato un piano preciso, e quest'odio non è mio per inciso, solo l'odio che mi avete iniettato e mi ha quasi ucciso. Così pensava forte un trentenne disperato, se non del tutto giusto quasi niente di sbagliato. Pensava ad alta voce, incantato, incazzato, aspettando il gran finale agognato. Pensava quanti l'avrebbero apprezzato più avanti, avrebbero capito negli anni che quel gesto era un estremo sacrificio per gli altri. Quel gesto era un estremo sacrificio per gli altri. C'è chi lo vide ridere davanti al Parlamento, aspettando quel momento. C'è chi lo vide piangere un torrente di vocali, vedendo esplodere un chiosco di giornali. Ma ciò che lo ferì profondamente nell'orgoglio, l'immagine di lei che si sporgeva da ogni foglio, lontana dal ridicolo, in cui lo lasciò solo, o in prima pagina, col bombarolo.
E rieccoci qua con Luro dei Balcani, qui su Radio Wombat. Sono contento di sentirvi. Devo dire che il mio è veramente di pessimo gusto, devo smetterla di farlo. Allora andiamo subito con quello che vi dicevo. Vi consiglio di leggere, se avete voglia, per avere qualche informazione in più sulla situazione dei Balcani, visto che non avrò il tempo di raccontare tutto. Come sempre il mio amato osservatorio Balcani Caucaso, Transeuropa, che ha un dossier. Se voi scrivete balcanicaucaso.org /dossier/coronavirus, c'è tutta una raccolta di articoli legati proprio ai Balcani in generale, non chiaramente tutti i paesi, ma veramente veramente tanti articoli interessanti da poter leggere. Io non ne ho purtroppo il tempo, spero di averlo più in là, però intanto ricordatevi balcanicaucaso.org dossier coronavirus. Però passiamo alla prima notizia della giornata, che si lega appunto a quello che ci preoccupa anche a noi in questo momento, visto che si parla di droni, controlli di celle telefoniche, riconoscimenti, software di riconoscimenti facciali all'interno di telecamere, soprattutto nella nostra amata Firenze, ma come sappiamo poi può essere un modello per altre città, o già ci sono idee su altre città, non lo so. Questo mi è sfuggito, ero concentrato sulle dichiarazioni di Nardellone nazionale. Questi, il rischio lo sappiamo tutti, siamo preoccupati proprio perché il rischio è che diventi una società di controllo in cui davvero i diritti delle persone vengono meno. E in questa situazione di fragilità in cui gli stati hanno, come in tutte le emergenze, hanno la possibilità fondamentalmente di acquisire più potere possibile, più potere che altrimenti non riuscirebbero ad avere, e questo è il caso, ahimè, uno dei primi è proprio l'Ungheria. Abbiamo parlato a lungo di Orban sulle frequenze di Radio Wombat e allora dei Balcani, in particolar modo la situazione del controllo totale dell'informazione all'interno dell'Ungheria da parte di Orban, che come sappiamo fondamentalmente fa parte di quella grande holding che detiene la proprietà della maggior parte, si parla di 80% se non sbaglio, dei media nazionali, e questo come sappiamo è un'arma veramente veramente potente nell'era poi della post-verità e della disinformazione soprattutto. E non ha perso tempo il caro Orban, e infatti è pronto il decreto per esautorare il Parlamento, una legge speciale che introdurrebbe anche pene detentive fino a 8 anni per chi ostacola gli sforzi per contenere la diffusione del virus, e fino a 5 anni per chi diffonde notizie false. Ma questa è solo la punta dell'iceberg. Con forza e determinazione Orban, fedele alla sua mistica dell'uomo forte, appunto vuole prendere in mano l'Ungheria per condurla ben oltre la democrazia illiberale a lui cara, ma verso proprio una dittatura. Il disegno di legge presentato da Orban lunedì in Parlamento non serve solo a dare al suo governo i poteri necessari a una gestione centralizzata di questa epidemia, che per ora rimane contenuta tra virgolette, ma è qualcosa di più. È una delega in bianco al Premier a governare a tempo indeterminato, senza il controllo della Orsat Jules, o come si pronuncia, e i contrappesi costituzionali. La legge non è stata ancora approvata perché il primo quorum richiesto era dell'80%, e chiaramente non è riuscito in prima battuta, anche se dispone di una maggioranza di 2/3 del Parlamento. La strada però è tracciata. La prossima volta il quorum richiesto sarà più basso, e difficilmente il tribuno magiaro si farà sfuggire l'occasione di usare la paura di fronte alla pandemia per mettere definitivamente in quarantena anche la già vacillante democrazia ungherese, concentrando tutto il potere nelle sue mani. Una volta in vigore questa nuova legislazione, Orban potrebbe governare per decreto senza approvazione parlamentare fino a quando lo riterrà necessario per sconfiggere l'epidemia, e questo chiaramente sarà a sua discrezione. Fra gli strumenti ammessi, l'uso dei militari per dirigere e far funzionare le imprese strategiche e i servizi essenziali, scelta che chiaramente solleva molti dubbi alla luce delle accuse di corruzione che pesano sui manager di Stato vicini a Orban. Inoltre la legge speciale introdurrebbe anche pene detentive fino a 8 anni per chi ostacola gli sforzi per contenere la diffusione del virus, e fino a 5 anni per chi diffonde notizie false. Ora, in questo, ho già parlato di post-verità, in questa situazione in cui dove sta la verità, tendenzialmente l'unico punto è i governi che dicono no, allora ascoltate le nostre cose ufficiali perché questa è la verità, e boom, potrà accusare chiunque dica qualcosa contro ciò che dice, cioè contrario a ciò che dice. È molto controversa infatti quest'ultima misura. Secondo l'Istituto Internazionale per la Stampa di Vienna, le minacce contro i giornalisti che in base alla nuova regola potrebbero essere accusati di diffondere fake news costituiscono un nuovo passo verso il totale controllo dell'informazione e l'ulteriore soppressione delle libertà di stampa. Vi leggo una dichiarazione appunto da parte che ha fatto Orban all'opposizione, che dice: dovete uscire dalla vostra confortevole nicchia, ha detto Orban ai deputati dell'opposizione con atteggiamento di sfida. Per qualche tempo dobbiamo organizzare le nostre vite in modo diverso. Il potere di controllo del Parlamento è quello e quello della sua maggioranza, e risolveremo questa crisi con o senza di voi. Quindi lui dice: noi andremo avanti, ce ne freghiamo dell'opposizione, vogliamo i pieni poteri. La risposta non si è fatta attendere. Lei ci sta chiedendo poteri speciali senza limiti, un caso che non ha precedenti in Europa. Lei vuole mano libera per eliminare ciò che resta della libertà di opinione. Questa è la risposta della deputata di Dialogo per l'Ungheria, Timea Szabo. Anche il Partito Socialista e la Coalizione Democratica hanno annunciato voto contrario, a meno che non venga messo un limite di 90 giorni ai poteri d'emergenza. Giustamente, tutti abbiamo paura di quello che verrà dopo, non solo di quello che c'è ora, legato soprattutto alle misure di controllo, che hanno sicuramente un aspetto positivo, però hanno troppi aspetti controversi e negativi. Comunque, l'Europa non ha tempo in questo momento, ma neanche voglia, di mandare un nuovo avvertimento a Orban, perché aveva già mandato gli avvertimenti, ma sappiamo quanto valgono gli avvertimenti dell'Europa. Zero. Anche perché Orban è dal 2010 e si fa beffa dei principi fondamentali dello Stato di diritto, che sono alla base della costruzione comune. Niente, questo ci spaventa, e spaventa sicuramente anche gli ungheresi. Speriamo, insomma, ci terremo informati su quello che succede. Vediamo se viene davvero approvato questo folle decreto di pieni poteri. Rimanete connessi con me, un altro pezzaccio, e poi parliamo invece, vabbè, cambiamo un po', parliamo allora di allargamento dell'Unione Europea, nonostante tutto, in particolar modo dell'Albania e della Macedonia del Nord. A dopissimo!
Dobar dan, poštovani gledalci. Pratite najnovije vesti. Danas je u našem gradu održan veliki miting. Evo šta je zabeležio naš reporter.
sjećam se kad smo svi bili Walter i miješali malter za pičku Banović prugu. A sad kad i Aran može nosit brusalter, vidim da nam ova demokratija baš i ne ide od ruku. A jesmo ba ispali papci svi pod reda. Šujen u Beogradu se gleda Vila Marija. Jedino ne kužim zakaj svi je zovu jastreb među ujkama. A našu lipu svaki dan za Evropu udaju. A na svakoj žurci, kada smo Turci, ajme, narodnjaci furaju. Sve je isto, samo njega nema. La, 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 la. Opet dugme okupio brega. La, 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 la. Leto preuzima puna svega.
Tipka.
E rieccoci qua su Rullo dei Balcani Radio Wombat. Allora, vi dicevo, parliamo di Europa e del fatto che si aprono i negoziati, anzi stanno giungendo a compimento i negoziati ormai di lunga data per l'entrata all'interno dell'Unione Europea di Macedonia del Nord e di Albania. Se vi ricordate, se qualcuno di voi l'ha sentito, potete ricercarlo tra i vecchi podcast dell'Euro dei Balcani. Parlai proprio della Macedonia e del referendum che c'è stato per cambiare il nome, che era il la questione che metteva in campo la Grecia per accettare la Macedonia all'interno dell'Europa, perché se no continuava a mettere il veto. Alla fine sembrerebbe, grazie al voto dei giovani, ha vinto il referendum per cambiare il nome, adesso si chiama Macedonia del Nord, e effettivamente è stato tolto il veto e quindi parte l'iter per entrare all'interno dell'Unione Europea, diciamo l'iter finale, se poi non è chiaramente immediato. E anche l'Albania, dopo anni di richieste da parte dell'Unione Europea di aggiornare la legislazione interna, sembra aver raggiunto un livello che piace all'Europa. Quindi dopo anni di attesa è arrivata oggi la decisione dell'Unione Europea di aprire i negoziati di adesione per Macedonia del Nord e Albania. Soddisfatte chiaramente Skopje e Tirana, ma il percorso verso la piena membership resta a lungo e pieno di incognite. Dice: è un messaggio forte e chiaro a tutti i Balcani occidentali, il vostro posto è nell'Unione Europea. Olivier Varlelli, commissario UE all'allargamento, ha così annunciato su Twitter l'attesa apertura di questi negoziati di adesione. La decisione dei ministri degli esteri dell'Unione Europea mette fine a un percorso lungo e travagliato, perché l'Albania è candidata dal 2014, mentre la Macedonia del Nord ha dovuto aspettare addirittura 15 anni per aprire il processo negoziale. La nostra decisione è caparbietà, alla fine hanno prevalso, ha dichiarato il ministro degli esteri macedone Dimitrov Nikola, senza nascondere la propria soddisfazione, chiaramente. Per ottenere questo risultato il paese ha dovuto superare una decennale disputa appunto con la Grecia, come vi dicevo, superata dopo il referendum. Anche l'Albania dal canto suo ha dovuto intraprendere una complessa riforma del tutto il sistema giudiziario per poter aprire gli agognati negoziati di adesione. Anche, sappiamo, la grande lotta alla coltivazione di marijuana ampiamente presente in Albania. Quelle immagini di campi dati alle fiamme da parte della polizia, quello che era dell'Albania. Nonostante gli sforzi, però, i due paesi si erano visti sbarrare le porte più volte, l'ultima dell'ottobre scorso dal veto del presidente francese Macron, un veto che in Macedonia del Nord ha provocato la caduta del governo scorso e nuove elezioni anticipate previste per aprile e ora rimandate a causa appunto del coronavirus. A far cambiare idea alla Francia e ad altri paesi scettici sembrerebbe essere la nuova introduzione di nuovi e più stringenti meccanismi che garantiscono agli stati membri la possibilità di bloccare il processo di adesione in caso di inadempienza dei paesi candidati. Cioè queste nuove disposizioni sembrerebbe che se qualche paese membro ritiene che un paese che sta percorrendo l'iter per entrare all'interno dell'Unione Europea non stia tenendo fede ai patti, a quello che gli è richiesto, si può immediatamente porre il veto. Quindi in realtà la cosa non è assolutamente certa, ecco, nell'entrata nell'Unione Europea. Certo è che l'Unione Europea si sta sfaldando, in generale da tempo, lo sappiamo, a livello politico non esiste un'Unione Europea, esiste a livello economico, ma anche lì con l'avanzata dei sovranisti da tutte le parti viene meno sicuramente la forza che potrebbe avere in qualche modo l'Europa, che uno sia a favore o meno. Abbiamo visto tutta la questione in Ungheria delle di quei container di mascherine requisiti arrivati dalla Cina, che si è capito bene come funziona, poi Di Maio è andato a prenderli personalmente e questi sono gli effetti dei sovranismi, comunque, cioè la chiusura e l'egoismo e il non ritenere di appartenere tutti all'umanità, al mondo, quello qualcosa di comune, ma difendere solo i propri confini. E questo, come sappiamo, non risolve mai i problemi. Quindi questa era questa ultima notizia, che insomma, non so che aggettivo dargli, però è una notizia sicuramente fresca. Andiamo con un altro pezzaccio prima di parlare invece di Kosovo e Serbia.
you see the color blue. If I look at you, I see a human who is living in this town like I live every day, trying to survive, trying to find his way. If you're looking at my skin, you'll see the color black. We better look ahead than look back. We better make this town a better place to live in, 'cause what you're gonna get is what you're giving.
Ed è il momento invece, rieccoci qua, di parlare di Kosovo e Serbia, come vi dicevo prima. Situazione abbastanza preoccupante all'interno del Kosovo, dove è caduto il governo di Albin Kurti nel mezzo dell'emergenza del coronavirus, lasciando il paese nel caos. Allo scontro politico interno si sovrappone l'ombra della crescente distanza tra USA e Unione Europea, che vi ricordo USA a favore e del Kosovo e anche del suo riarmo, ne abbiamo parlato in precedenza, sulla risoluzione dei rapporti fra Pristina e Belgrado. Dopo appena 52 giorni dal suo insediamento, infatti ieri è caduto il governo di Albin Kurti, che è lo storico leader del movimento Veteves Doje. Dopo una seduta fiume è passata la mozione di sfiducia presentata dagli ex alleati della Lega Democratica del Kosovo, lasciando il paese nel caos nel mezzo dell'emergenza appunto del Covid-19. Lo scontro è esploso la settimana scorsa quando Kurti ha licenziato in tronco il ministro degli interni Hajim Veliu, che è il vicepresidente della Lega, favorevole insieme al suo partito a dichiarare lo stato d'emergenza sulla gestione dell'epidemia, misura che avrebbe consegnato le redini del paese nelle mani del presidente Hashim Thaçi, che è lo storico avversario del primo ministro. E quindi il primo ministro si è opposto. Alla base del dissidio emergono però motivi più profondi, che chiamano in causa appunto proprio gli Stati Uniti. L'amministrazione Trump, che negli ultimi mesi ha mostrato un rinnovato attivismo nell'area, non ha mai nascosto i propri dubbi su Kurti, considerandolo inadatto a portare a termine un accordo definitivo tra Pristina e Belgrado. Washington non ha mai nascosto di preferire Thaçi, invitando alla Casa Bianca nelle settimane scorse insieme all'omologo serbo Aleksandar Vučić, quindi hanno invitato non il primo ministro ma Thaçi, in un incontro che ha rafforzato le voci su un possibile imminente accordo che secondo Kurti includerebbe un pericoloso scambio di territori. Vi ricordo tutta la guerra dei dazi che è avvenuta l'anno scorso per i confini del nord del Kosovo, dove ci sono terreni, territori che hanno molte risorse energetiche e che la Serbia ritiene proprie. E quindi la guerra dei dazi era legata proprio alla volontà di voler annettere, almeno sotto un protettorato, proprio queste zone. Chiaramente il Kosovo si era opposto a questa cosa, rispondendo con ulteriori dazi. E questo accordo appunto fra portato avanti da USA, fra Vučić e appunto questo Thaçi, il ministro Thaçi, sembrerebbero portare alla cessione di tali terreni. La crisi di governo è stata salutata con preoccupazione dai principali paesi europei, che hanno invitato inutilmente i politici kosovari alle responsabilità nel mezzo della pandemia. a protestare battendo rumorosamente pendole dalle proprie finestre, cosa che abbiamo visto anche in Brasile e in altri paesi. Per protestare anche migliaia di cittadini kosovari confinati in casa, mentre il numero dei contagiati nel paese raggiunge quota 71. Mentre in Serbia fondamentalmente invece le misure adottate sono molto simili a quelle italiane, quindi le storiche restrizioni, l'autocertificazione, il blocco di buona parte della produzione ritenuta non essenziale, anche lì chiaramente con visioni discordanti all'interno del governo, ma insomma fondamentalmente è simile a quello che è successo da noi. O almeno io questo ho trovato. Mentre aggiungo a questo una notizia invece da Zagabria, quindi dalla Croazia, perché oltre al virus si è aggiunto un tremendo terremoto di magnitudo 5.3 con epicentro a 7 km dalla capitale. C'è stato il crollo di numerosi edifici e circa un migliaio di persone senza tetto e 17 feriti. La prima scossa alle ore 6:24 del 23 ha fatto alzare appunto dal letto tutti i cittadini. Tutto è iniziato dunque alle 6:24 di ieri mattina, quando leggo questo articolo sempre da Osservatorio Balcone Caucaso opera di Giovanni Vale. Appunto vi leggo: con una forte scossa di magnitudo 5.3 con epicentro a 7 km da Zagabria, a nord di essa, ha fatto tremare per 10 secondi tutto il centro storico e l'area attorno alla città. 17 persone sono rimaste ferite. Il caso più grave è quello di una ragazza di 15 anni ricoverata ad urgenza dopo il crollo parziale dell'abitazione in cui viveva. Data inizialmente per morta, è stata rianimata e versa tuttora in gravi condizioni. Nessuno è rimasto ucciso. I primi dati annunciati ieri dalla polizia croata parlano di 66 edifici danneggiati e 23 automobili colpite dalla caduta di facciate, tetti e balconi. Ma per il quotidiano Jutarnji List, cita fonti governative, più di 600 palazzi e abitazioni a Zagabria e dintorni hanno subito danni rilevanti e 1000 persone sono rimaste senza un tetto. E il quadro non è ancora completo, perché per valutare i danni delle scosse di ieri sono state dispiegate 55 squadre di esperti che stanno tuttora valutando lo stato degli edifici. L'area più colpita è quella del centro e della città alta, con i palazzi di inizio Novecento o addirittura di epoca austro-ungarica, che hanno visto le proprie, spesso vetuste, facciate sgretolarsi. Lo stesso edificio del Parlamento è stato danneggiato, ha ceduto una parte del tetto, e considerato inagibile al punto che i parlamentari si riuniranno altrove, mentre la cattedrale, in ristrutturazione da 30 anni, ha perso la punta di una delle sue guglie. L'esercito è intervenuto nella giornata di ieri per sgomberare le strade dai detriti. In tutto ciò c'è di mezzo il virus. Quindi questo terremoto, che comunque non è gravissimo, ma pone una sfida supplementare alla pandemia in atto. Infatti alle 6:30 di ieri, infatti, tutta la popolazione di Zagabria, oltre 800.000 persone, si è riversata in strada. La protezione civile ha immediatamente avvertito di rimanere lontano dagli edifici, ricordando però di mantenere una distanza di 2 metri tra le persone, onde evitare di facilitare la diffusione del virus, perché chiaramente tutti si sono assembrati nelle strade e le distanze di sicurezza, che è una delle restrizioni adottate veramente dappertutto, in tutto il mondo, non poteva essere messa in atto. Quindi però era un messaggio difficile da rispettare in quel momento. Oltre alle abitazioni private, poi sono stati evacuati anche gli ospedali, con il reparto di maternità di Petrova Ulica, che si è ritrovato interamente per strada, con decine di neomamme con i neonati in braccio, costrette a uscire in fretta e furia e in pigiama, mentre l'ospedale era scosso dal sisma. Sempre in mattinata, da questo stesso ospedale, considerato in parte inagibile, sono state trasferite anche tutte le incubatrici. Un'operazione portata avanti con l'aiuto di oltre 1000 ultras della Dinamo Zagabria, i Bad Blues Boys, equipaggiati con guanti e mascherine. Anche il centro di Kleiseva Ulica, adibito alle malattie infantili, ha deciso una parziale evacuazione e lo spostamento di alcuni pazienti in un nuovo edificio. C'erano 37 ragazzi in ospedale, ora ne rimangono 18, gli altri sono stati trasferiti, ha dichiarato ieri il dottor Ante Korusic, che è il direttore del centro ospedaliero di Zagabria. Centinaia di persone poi hanno deciso di lasciare la capitale croata per dirigersi altrove, È successo tutto nelle prime ore del mattino, tra code alle stazioni di benzina in direzione dell'autostrada, traffico sostenuto in direzione di Fiume e l'intervento della polizia per controllare chi parte da Zagabria e imporre il rispetto di una quarantena di 14 giorni una volta a destinazione. Il mio appartamento aveva delle crepe importanti e con un bambino di pochi mesi non me la sono sentita ritornarci, racconta per esempio Ruzica, una trentenne partita con il compagno e il figlioletto alla volta di Trogir, dove abitano i genitori. Per strada abbiamo passato 3 o 4 stazioni di benzina prima di trovare una dove non ci fosse coda, aggiunge. Non ha paura di portare con sé il virus, gli viene fatto domanda dal giornalista. No, ho fatto molta attenzione negli ultimi giorni e non sono praticamente mai uscita. Sania, invece, è partita per paura del caos che seguirà. Le mie figlie si sono spaventate molto, ma il nostro appartamento è nuovo e non ci sono stati gravi danni, spiega. Questa quarantenne, madre di due bimbe dai 4 e 6 anni, è partita ieri da Karlovac. Quando siamo usciti di casa abbiamo visto molte persone per strada, in gruppi, e nei prossimi giorni molte altre saranno accolte d'urgenza nella casa dello studente di Zagabria. Questo faciliterà la diffusione del virus, dice lei. Per evitare ulteriori impennate nel numero dei contagiati, la polizia è intervenuta subito per seguire i flussi in partenza da Zagabria. Sulla via per Fiume le uscite autostradali di Delnice e Vrata sono state chiuse e il traffico è stato diretto verso Grobnik, dove gli agenti e gli ispettori sanitari hanno provveduto a controllare tutte le auto in arrivo da Zagabria, imponendo ai viaggiatori di impegnarsi a rispettare un regime di auto isolamento di 14 giorni a indirizzo indicato come luogo di arrivo. Ma nessun controllo è stato invece predisposto per chi partito verso la Slavonia o Spalato. Niente, questa è la situazione, non è assolutamente facile, perché a questo punto la Croazia è alle prese con due emergenze simultanee, per il morale della popolazione è certamente un colpo duro. Dice che hanno fatto molto piacere i gesti di solidarietà di Belgrado e Sarajevo, dove in serata si è applaudito agli zagabresi, un gesto che ha certamente riscaldato il cuore di tanti in Croazia. Situazione insomma non bella in Croazia, che comunque continua a tenere alto il muro e il pattugliamento della polizia sui confini per impedire ai migranti di passare. Allora, proprio un accenno ai migranti sarà la prossima notizia qui su Rurale dei Balcani. A fra poco!
settled than ever now. If you decide to live by what you think's wrong and what's right, believe me, you'll begin to wish you were sleeping. Your weaving will creep in your head and you'll cry. But if we wake up every morning and decide what we believe, we can take apart our very heart and the life will set us free.
Ultima notizia di oggi invece qui su Loro dei Balcani, Radio Wombat si lega invece alla situazione dei migranti che chiaramente non si fermano per questa epidemia, non è che arrivano al confine e fanno ah no, errore mio, torno indietro, cioè dietro hanno le bombe, hanno la violenza, le morti e quindi continua. Inoltre non c'è stato un inverno rigido come negli anni passati, per cui non c'è lo stop che di solito c'è all'interno dell'inverno e quindi continua la migrazione. Sappiamo ormai bene tutti, nonostante i media siano offuscati dalla presenza del coronavirus e quindi si parla solo e soltanto di quello, ma sappiamo bene quello che ha fatto Erdogan dichiarando che le frontiere greche fossero spalancate come ripicca criminale per la situazione odierna, per la sua guerra personale, per la conquista del Kurdistan, una vera e propria invasione della Siria curda da parte del sultano. Quindi gli scontri ai confini con la Grecia non si fermano, come sappiamo in Grecia c'è un governo di destra che quindi sta agendo come un governo di destra sia sul confine che, come sappiamo, nella drammatica situazione delle isole come Lesbo, dove i migranti sono sotto minaccia da parte dei movimenti dell'ultradestra giornalmente, inoltre chiusi in campi da 2000 persone con numeri che superano le decine di migliaia. È una situazione veramente tremenda e gravissima, in cui si inserisce anche la presenza del virus, ormai accertata anche lì, ma non solo. Questo problema tra migranti e pandemia lo troviamo anche in tutti i Balcani. Per esempio, uno dei punti di passaggio principali, come sappiamo, è la Bosnia-Herzegovina, ne abbiamo parlato in passato. Ci sono alcuni articoli interessanti dove gli operatori delle ONG o di altre associazioni che operano in quei territori a sostegno dei migranti, che dicono che la situazione non è per niente facile, perché chiaramente c'è un'avversione da parte dei governi, principalmente un'assenza dell'Europa che non aiuta in questo frangente. Si parla di fondamentalmente cinturoni di polizia intorno a molti campi di rifugiati per non farli uscire proprio dalle loro tende, e quindi queste persone non stanno vivendo certo una situazione facile all'interno di una situazione già disastrosa, però almeno queste persone hanno un po' una tenda sopra il capo. Invece ci sono tante persone che non hanno nemmeno quella e continuano giornalmente a provare a fare il cosiddetto ormai game con la polizia di frontiera, in particolar modo della Croazia, come vi dicevo prima, che è uno degli accessi principali. Provano a passare e se non ce la fai vieni pestato e rimandato indietro. Se non torni al campo dove eri prima, quindi se avevi eri riuscito a trovare un posto all'interno di un campo profughi e non torni entro 48 ore, poi non hai più diritto a rientrare. Quindi fondamentalmente chi prova a superare le frontiere e viene rispedito indietro, molto spesso viene anche espulso da questi da questi campi. Quindi la situazione dei migranti non si fa più semplice, anzi si fa sempre più difficile, e anche per noi è sempre più difficile informarsi su quello che succede. Quindi staremo a vedere un po' che azioni ci saranno, anche perché va detto che se è una pandemia bisogna agire globalmente e non singolarmente, e i migranti fanno parte di questo pianeta proprio come noi. Vedremo, vi terrò aggiornati. Questa, ahimè, era l'ultima notizia dei Balcani di oggi, perché non ho altro tempo, lascio spazio alla brusca di oggi, alla puntata. Mi raccomando, continuate ad ascoltare Radio Wombat, soprattutto le dirette delle 19, ma non solo. Guardate il palinsesto, ci sono nuovi link per poter interagire con noi, non solo posta wombat@siberia.net, ma anche proprio un pad dove poter mandare contributi, voci da voi. Potete trovare tutto sul sito, quindi spippolate alla grande. E quindi io vi saluto con un ultimo pezzo e poi ci sentiamo il prima possibile. E non mi resta che dire sempre solo Wombat! Got a gypsy soul, I'm a rebel and rogue, and I'm always on the run. With a fire inside, I ain't ever gonna die, I'm a locked and loaded gun. When the match is striking, the gasoline lights, it's only just begun. One thing I learned is you could watch it all burn, but the flame ain't ever done. Heart and a taste for the other side. I was a crazy ass kid, all the shit I did, I'm amazed that I'm still alive. If all I change with
with a little bit of edge, but you know I never will. Takes too much time.